Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Ospite di questa nostra trasmissione di oggi è Gianfranco Pasquino, politologo e politico italiano, ricordiamo allievo di Norberto Bobbio e Giovanni Sartori, professore emerito di scienza politica all'Università di Bologna ed è stato presidente della Società Italiana di Scienza Politica ed è ovviamente autore di numerosissimi libri, l'ultimo dei quali, da poco pubblicato dalla casa editrice UTET, si intitola Il lavoro intellettuale. Cos'è? Come si fa? A cosa serve? Suggestionati dai media e dai molti personaggi che credono di essere intellettuali o vogliono farci credere di esserlo, questo lavoro di Gianfranco Pasquino ci aiuta a fare luce sulla difficoltà di una definizione netta di questo lavoro e lo fa attraverso vari capitoli che prendono in esame ed analizzano parole come leggere, ricercare e scrivere, insegnare, predicare ed ancora altro. Ma sentiamo cosa ci ha detto nella prima parte di questa intervista. Professor Pasquino, con questo suo lavoro lei ci aiuta a chiarire il significato e la valenza del termine intellettuale, in un momento in cui, mi corregga se sbaglio, c'è una corsa per appropriarsi, per conquistare la fisionomia di questa dote. Ecco, da dove partire?
Ma direi di partire da persone che sappiano elaborare idee, che elaborano queste idee in confronto con le idee che abbiamo ricevuto, perché ci sono stati grandi pensatori, grandi intellettuali del passato, e che vogliono far sì che queste idee vengano sottoposte a verifica, a sperimentazione. L'intellettuale non si limita a pensare nelle nuvole, ma dovrebbe cercare di cambiare le cose, o quantomeno di suggerire come si possono cambiare le cose, meglio dire come si può migliorare la vita dei cittadini.
Ecco, lei ci porta, l'ha appena detto, ad esaminare anche il passato. Ecco, su quale basi gli antichi impostavano il loro lavoro di intellettuali?
La maggior parte dei grandi intellettuali del passato aveva moltissima considerazione dei propri simili, dei propri cittadini, dei propri interlocutori, cioè impostavano il lavoro parlando con altri. Il classico esempio del grande intellettuale del passato è Socrate, il quale, come lei sa benissimo, girava per l'agorà e raccontava cose e ascoltava che cosa dicevano i suoi allievi. La maieutica faceva emergere da loro le domande, le richieste, gli interrogativi importanti. Questo vale per tutti i grandi filosofi dell'antichità, naturalmente anche i romani, ad esempio Seneca. Poi c'è una fase di appannamento, perché gli intellettuali diventano sostanzialmente dei chierici, e poi il discorso comincia con Machiavelli, al quale ci riferiamo in molti criticandolo sbagliando e in molti altri non criticandolo ma confrontandosi con il suo metodo e con il merito delle sue raccomandazioni.
Senta, il presente, fra passato e presente, adesso ci troviamo in un momento in cui, come dicevamo, c'è una sorta di corsa questa situazione, e lei però nel suo libro ci sottolinea tanti personaggi, poeti, scrittori, anche registi, che hanno saputo interpretare questa posizione e insegnarci qualcosa.
Certo, sì, gli intellettuali non sono soltanto quelli che scrivono libri, naturalmente molti di loro scrivono libri, ma sono anche alcuni grandi registi, sono alcuni grandi scienziati, naturalmente. È difficile negare la qualifica di intellettuale a Einstein, per esempio, o al grande fisico nucleare sovietico, poi messo da parte Sakharov. E quindi dobbiamo andare a vedere che cosa hanno detto, e questo è importante, che cosa hanno scritto, certo, le loro interviste e così via, però nella misura in cui utilizzano idee per migliorare la vita dei loro concittadini, devono essere considerati intellettuali.
Anche perché non si sono limitati alla loro scienza, non hanno avuto una mente parziale, sono andati oltre.
Certo, l'intellettuale pratica più discipline, non è mai semplicemente uno specialista. Eccezionalmente può essere uno specialista, ma se vuole caratterizzarsi come intellettuale o se vuole essere considerato tale, deve sapere toccare più discipline, deve avere più curiosità, più interessi, deve interloquire con un maggior numero di persone. E incidentalmente, mentre dico questo sull'interlocuzione, l'intellettuale non è soltanto colui che parla al potere politico, è colui che parla all'opinione pubblica, non al potere politico in primis. Poi se il potere politico vuole ascoltare e utilizzare quello che l'intellettuale sa, ben venga, ma non è mai l'interlocutore principale e soprattutto mai l'interlocutore esclusivo del potere politico.
Senta, lei ha parlato di curiosità, è proprio quello che le volevo chiedere, anche questa caratteristica dell'intellettuale. Curiosità e stupore sono anche queste, direi, basi sulle quali poi la persona esprime le proprie concezioni.
Sì, non arriverò a dire naturalmente che l'intellettuale deve dire come Socrate, che non sappiamo quasi nulla. L'intellettuale qualcosa sa già, perché ha studiato, è, sì, come scrivo nel libro, salito sulle spalle dei giganti, sì, attraverso lo studio delle loro idee, delle loro interpretazioni, delle loro proposte di vario genere, quindi deve avere alle spalle un solido lavoro di lettura e di interpretazione. E quindi può anche essere umile sostenendo che si può sapere di più, si può sempre dar sapore di più, sì. E deve stupirsi, perché deve sempre pensare che non possiede tutta la verità, che possiede un qualche brandello e che quindi ci sono fenomeni, avvenimenti, anche interlocuzioni che lo stupiranno, gli suggeriranno altre domande alla ricerca di altre risposte.
Un lavoro senza fine, non si finisce mai di aggiornare la propria intellettualità.
Non c'è dubbio, l'intellettuale sa che prosegue il lavoro iniziato da altri, qualche volta come si dice con un termine che diventa famoso, con un cambio di paradigma, ma che il suo paradigma sarà poi sottoposto a controllo dai suoi successori, qualche volta i suoi allievi, qualche volta invece coloro che lo contrastavano, e che forse è possibile trovare altri paradigmi. Questa possibilità è sempre presente nel lavoro intellettuale.
Dopo questa prima parte diamo spazio alla musica e ci risentiamo fra poco.
Vuoi un oro blando e una rossa che perfuma il dolore, come il canto triste di una sposa che ha perdido a su amor.
De las niñas tú la más hermosa,
una estrella y nada más. Antes era yo solo una rosa que no volverá. Duerme aquí mi corazón, duerme aquí conmigo siempre, por ti pequeña ilusión, voy a repetir esa canción. Yo te quiero a ti, mi vida eres tú, después de la noche tú mi sol, como un día lindo del verano. Feliz vuelo de una mariposa, yo sé que no volverás, voy a decir adiós a una rosa y nunca más. Voy a decir adiós a una rosa y nunca más.
Riprendiamo con la seconda parte l'intervista a Gianfranco Pasquino, autore del volume Il lavoro intellettuale, cos'è, come si fa, a cosa serve. C'è un criterio, direi, purtroppo tante volte generalizzato, che vuole gli intellettuali impegnati solo su cose serie, disdegnando letture leggere, musica leggera, per carità la televisione, non parliamo delle parole crociate. Mi ricordo che Umberto Eco era un fanatico, se non mi sbaglio, delle parole crociate e anche dei quiz televisivi.
Sono molto contento, perché io quando ero giovane ho fatto molto spesso parole crociate, ho persino vinto dei premi di vario genere, dalle borse ai ninnoli da tavola e così via, e anche guardo i quiz televisivi, perché esercitano, come dire, il cervello, sono delle sfide, anche magari qualche cosa su aspetti triviali, banali, però sono delle sfide, obbligano a trovare le connessioni, le interconnessioni, e questo è un lavoro intellettuale. L'intellettuale sa che il suo lavoro si incrocerà con altri lavori e quindi deve trovare i punti di contatto e i punti di diversità, questo è verissimo. Poi Eco era un grande anche dal punto di vista della sua capacità ironica, no, non era l'unico naturalmente, ne troviamo molti,
certo, certo.
Alcuni illuministi sono stati anche capaci di grande ironia.
Nel suo libro ha diversi capitoli, come lei ci ha appena detto, leggere, recensire, ricercare, scrivere, c'è anche la parola il verbo insegnare, e qui io mi rifaccio alla scuola, ma la scuola dove chiaramente gli insegnanti, adesso non so, non vorrei esagerare, ma dovrebbero avere un peso intellettuale non da poco, ma guardi, a partire per me dalle elementari.
E avere un buon maestro, io ho avuto un maestro maschio, ho una buona maestra, è certamente un ottimo inizio, bisogna però che siano maestri e maestre curiosi, e cioè capaci di esercitare la loro curiosità anche su quello che insegnano, ed essere curiosi anche delle risposte, delle reazioni dei ragazzini, i quali fin dall'inizio sono originali, perché hanno grandi spazi di apprendimento e quindi anche grandi spazi di richieste di approfondimenti. Questo è vero, però è difficile che un maestro sia un intellettuale, tranne alcune pochissime eccezioni. Rodari, per esempio, certamente, Gianni Rodari è stata un'eccezione.
Eh sì, effettivamente ci sono proprio queste, direi, queste meteore, ma direi che ce ne sono anche altre per fortuna, però ci rendiamo conto da tante situazioni che la scuola fa fatica. Senta, per il comune mortale, chi adesso non dico di spingerci a tutti i costi a dover diventare degli intellettuali, ma come possiamo arricchire la nostra vita, direi, per quanto riguarda ceti sociali, età, ecco, come possiamo spingerci un po' oltre le cose che ci attorniano quotidianamente?
Naturalmente la ricetta iniziale è leggere. Sappiamo anche che è diventato più facile leggere, perché Google ci offre moltissimi e-books, come si dice, ci offre moltissimi spunti, ci offre la possibilità di consultare enciclopedie, ci offre anche la possibilità di andare a trovare delle risposte sulle quali costruire le nostre domande successive, e poi parlare con amici, con persone. Cioè, l'intellettuale è uno che non è effettivamente mai sulla torre d'avorio, se sta lì sulla torre d'avorio impara poco, è uno che si mescola almeno con altri intellettuali, qualche volta anche per criticarli in scontri duri, però a livello naturalmente di uomini e donne che si rispettano reciprocamente. Questa è una lezione che riguarda sia gli intellettuali sia la vita associativa normale in una comunità decente, nelle quali si rispettano principi, regole e procedure.
Senta, lei ha parlato alla fine di questo libro, dice che questo dovrebbe essere il suo ultimo libro, ma perché? Le chiedo, proprio visto il fatto che il compito di persone come lei è proprio quello di venire incontro a tutti.
È l'ultimo perché naturalmente ho una incerta età, lo dirò così, perché ho scritto molto, perché questa alla fine è anche una riflessione su quello che ho fatto, su quello che non ho fatto, su quello che ho fatto male, ho cercato anche di correggere alcuni dei miei errori, sicuramente ce ne sono altri. E l'ultimo, perché un libro è un'operazione complicata, richiede una visione complessiva, richiede il pensiero di avere tempo avanti a me, di poter poi completare quello che inizio. E sono tutte cose che oggi mi paiono un po' dubbi, la situazione mi pare non particolarmente promettente da molti punti di vista, e quindi non so se avrò la forza, il coraggio, lo spirito d'avventura per intraprendere un nuovo libro. In questo momento penso di no.
Professor Pasquino, noi glielo auguriamo, perché il suo libro è veramente molto bello, molto interessante e guardi, è un libro da tenere sul comodino. Grazie comunque, grazie per questo suo lavoro e per questo tempo che ci ha dedicato.
No, grazie a lei, spero che gli ascoltatori siano soddisfatti delle mie risposte. Se poi leggono anche il libro e hanno dei commenti possono spedirmeli, io sono uomo gentile e rispondo alle poste elettroniche.
Era Gianfranco Pasquino che ci ha presentato il suo libro Il lavoro intellettuale della casa editrice UTET. Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori e vi dà appuntamento fra pochi giorni sempre sulle frequenze di Radio Orizzonte in Blu.
Le voci della strada, il canto di sirene, due occhi di passaggio, il suono del silenzio, segnali di paura, ci vuole del coraggio. È come un fiume in piena di ansia e sentimento, è come una romanza senza tempo. È come un grande amore che mai nessuno ha spento, è come rivedere via col vento. Ai guitti d'un teatro che mette in scena angosce, copioni che nessuno mai capisce. Al Papa della pace, a chi scompare in mare, a tutti noi capaci di ascoltare. Le mani nelle mani, l'abbraccio d'infermiere, gli sguardi dal cuscino, le voci di lontano, immagini sfocate, ricordi di bambino. E come la canzone d'un cantautore offeso, che molto ha dato e troppo tempo ha speso. E come il tamburino, insonne e senza sosta, per qualche Dio che sappia dire basta. Dagli urli e le bandiere d'un popolo al balcone, che si è giocato l'anima e anche il cuore. Al vecchio presidente con la sua pipa in mano, a chi la vuole smettere di odiare. Della pace, a chi scompare in mare, a tutti noi capaci di ascoltare, a chi ti chiede aiuto che tu non riesci a dare, a tutti noi capaci di ascoltare. È come una canzone d'un cantautore offeso, che molto ha dato e troppo tempo ha speso. È come il tamburino, insonne senza sosta, per qualche Dio che sappia dire basta.